Domenica trentesima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Marco, capitolo 10, i versetti 46-52.
E giunsero a Gerico. E mentre partiva da Gerico, insieme ai discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Costui, al sentire che c'era Gesù, Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Allora Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» E chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che vuoi che io ti faccia?» E il cieco a lui: «Rabbunì, che io riabbia la vista!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada.
Dal profeta Geremia, capitolo 31, i versetti 1-14.
In quel tempo, oracolo del Signore, io sarò Dio per tutte le tribù di Israele, ed esse saranno il mio popolo. Così dice il Signore: «Ho trovato grazia nel deserto, ha trovato grazia nel deserto un popolo di scampati alla spada. Israele si avvia a una quieta dimora. Da lontano gli è parso il Signore. Ti ho amato di amore eterno, per questo ti conservo ancora pietà. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, Vergine di Israele. Di nuovo ti ornerai dei tuoi tamburi e uscirai fra la danza dei festanti. Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria. I piantatori, dopo aver piantato, raccoglieranno. Verrà il giorno in cui grideranno le vendette sulle montagne di Efraim. Su, saliamo a Sion, andiamo dal Signore nostro Dio, poiché, dice il Signore, innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni. Fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, un resto di Israele. Ecco, li riconduco al paese del settentrione e li raduno dall'estremità della terra. Fra di essi sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente. Ritorneranno qui in gran folla. Essi saranno partiti nel pianto. Io li riporterò tra le consolazioni, li condurrò a fiumi d'acqua, per una strada diritta in cui non inciamperanno, perché io sono un padre per Israele. Efraim è il mio primogenito. Ascolta la parola del Signore, ascoltate la parola del Signore, popoli, annunziatola alle isole lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come fa un pastore con il gregge, perché il Signore ha redento Giacobbe, lo ha riscattato dalle mani del più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, affluiranno verso i beni del Signore, verso il grano, il mosto e l'olio, verso i nati dei greggi e degli armenti. Essi saranno come un giardino irrigato, non languiranno più. Allora si allieterà la Vergine alla danza, i giovani e i vecchi gioiranno. Io cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni. Sazierò di delizie l'anima dei sacerdoti, e il mio popolo abbonderà dei miei beni. Parola del Signore.
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 5, i versetti 1-6.
Ogni sommo sacerdote, infatti, è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. A causa di questa, egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato», gliela conferì, come detto in un altro passo: «Tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec».
Dio onnipotente ed eterno, donaci il tuo spirito affinché possiamo comprendere la tua volontà, viverla nel nostro quotidiano, nel cammino verso il tuo regno. Amen.
Amen.
Domenica trentesima, la domenica del cieco di Gerico, Bartimeo. Marco riferisce questo episodio e certamente pensa alla comunità cristiana del suo tempo, oltre che, certamente al di là di quello che quell'episodio è stato per i dodici. Una comunità chiamata a seguire Gesù sulla via della passione, perché la difficoltà dei dodici è la difficoltà della comunità di Marco, così come credo sia anche la nostra difficoltà, quel salire sulla croce. Dunque, una comunità che stenta e lenta a intraprendere con coraggio il cammino verso Gerusalemme, verso la croce. Quest'uomo cieco, che siede al bordo della strada, mendicante, paradossalmente percepisce molto meglio della folla che segue Gesù. Chi è Gesù? Esprime la sua convinzione con alte grida: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore». Bartimeo balza in piedi al comando di Gesù, è cieco. E senza nessun appoggio, nessun aiuto, si precipita con fede verso colui che lo chiama e che sta per guarirlo. Siamo dinanzi a quella chiaroveggenza della fede che non soltanto salva, ma mette in moto tutto il dinamismo della conversione. Bartimeo è immagine del vero discepolo e della comunità, tutta la comunità dei credenti. Si pone immediatamente a seguire Gesù lungo quella strada che conduce a Gerusalemme. Bartimeo è simbolo, per dirla con Luca, di coloro che stavano nelle tenebre e nell'ombra della morte. Modello di tutti quelli che desiderano uscire dalla propria cecità e mettersi in cammino. Bartimeo è del gruppo di coloro che vogliono vedere l'amore, un amore che viene sotto il segno della croce. Vedono la dolcezza delle mani di Dio che raccolgono le lacrime o le morti incomprensibili della nostra storia. Il volto del Figlio di Dio che si leva come sole di giustizia sull'orizzonte dei poveri. Vede la risurrezione già operante in tutti quegli impulsi di rinnovamento nella Chiesa e nel mondo. Anche noi, con l'aiuto del figlio di Davide, possiamo entrare nel numero di questi uomini che credono, che invocano, che vedono. Guidati dall'ecologia, iniziamo il nostro cammino. Salmo 104. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza. Cercate sempre il suo volto. È l'antifona d'ingresso. Il Salmo 104, un salmo che appartiene al genere didattico storico, ci presenta un invito. Il sapiente, ormai orante, esorta i nostri cuori e i cuori dell'intera assemblea, dell'umanità, con tre imperativi: gioire, cercare, cercare. Non dobbiamo cessare di cercare il Signore che ci attende, così possiamo diventare saldi nella fede, perché trovare il Signore con le sole nostre forze è impossibile, è Lui che si fa trovare da quanti lo cercano. E il Signore opera sempre nella sua infinita bontà, trova il modo di farsi trovare. E noi dobbiamo cercare il suo volto, ovvero la persona del Signore, da cui si irradia la luce vivificante per l'eternità, senza mai stancarci. Il canto all'Evangelo. Il Salvatore nostro, Cristo Gesù, ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo dell'Evangelo. È una frase dell'Apostolo Paolo nella seconda lettera a Timoteo, primo capitolo, versetto 10. Ma può essere d'aiuto leggere per intero il dire di Paolo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la sua grazia. Grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata solo ora con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, che ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del Vangelo, del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e maestro. Ecco, questa frase orienta la comprensione dell'Evangelo oggi proclamato. Paolo annuncia che Cristo ha distrutto la morte e con la sua risurrezione è diventato il nostro Salvatore, colui che illumina sempre la nostra vita con quella luce divina che irraggia dal suo Evangelo di grazia. E la vocazione santa di cui parla Paolo è la chiamata alla santità di tutti i cristiani, specialmente di coloro che svolgono un ministero nella Chiesa. Con il brano evangelico, Marco conclude quella sezione che va dal capitolo 8, versetto 27, al capitolo 10, appunto, versetto 52. Siamo dopo la cosiddetta sezione dei pani, capitolo 6, versetto 7, capitolo 8, versetto 26, che ha segnato una svolta critica nella vicenda di Gesù. Tutte e due le sezioni terminano con la guarigione di un cieco. È come dire che il cammino ci vede ancora ciechi e il Signore opera l'apertura degli occhi, perché possiamo comprendere, vedere ciò che Egli ci dice e fa. Un itinerario di Gesù che sta per terminare. Siamo ormai a Gerico e, se avete presente la cartina, era l'ultima tappa prima della salita verso Gerusalemme, così ci ricordava il contesto di domenica scorsa. Erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro, capitolo 10, versetto 32. Gesù, in questo cammino che va alla croce ma anche alla risurrezione, ci presenta sempre l'amore del Padre che lo ha inviato battezzato con lo Spirito Santo, consacrato come profeta per l'annuncio dell'Evangelo. Lo ha inviato come profeta, come re, a compiere le opere della carità del regno e come sacerdote per riportare tutti al culto del Padre. Ma Gesù è lo sposo, venuto per acquistarsi quella sposa d'amore e di sangue. Dunque, ancora una volta, celebriamo Cristo Signore risorto in un episodio della sua vita tra gli uomini, mentre insegna, opera, prega. Il Signore, oggi, luce del mondo, riporta la luce nella fede di un cieco e di conseguenza gli dona anche la luce dei suoi poveri occhi spenti. Il racconto del miracolo di Bartimeo è tra le pagine più vivaci e più riuscite di Marco. In superficie la guarigione è una storia miracolosa, certamente, ma il dialogo sulla fede che questa scena ci consente di fare ha un senso certamente più profondo. L'intuizione profetica di questo Bartimeo è importante per noi. La scelta del titolo, figlio di Davide, in riferimento a Gesù, evoca la discendenza regale, ma anche tutte le tradizioni giudaiche contemporanee che vedono Salomone, ma coloro che chiamati e beneficati dal Signore avevano operato per il popolo. Questo mendicante, alla richiesta di Gesù, non chiede spiccioli. Che io veda di nuovo e otterrà molto di più. La tua fede ti ha salvato. Altre volte Gesù ha grandemente esaudito le richieste o risolto situazioni difficili. La tua fede ti ha salvato. Donna, la tua fede ti ha salvato. Bartimeo diventa modello dunque, e il mettersi alla sequela lungo la strada che Gesù sta percorrendo fa pensare che sia diventato suo discepolo. Gesù dunque cammina ed è importante il risalto dato alla sequela, perché il Signore salva pienamente coloro che con fede ricorrono a Lui. Domenica scorsa parlavamo di sovrabbondanza. Il Signore non si fa cogliere impreparato. Se l'uomo riesce a dare qualche cosa a Dio, Dio restituisce molto di più. L'episodio è riportato anche dai sinottici, Matteo 20, Luca 18, ma i particolari non concordano. Poi, sapete, c'è sempre chi vuole conciliare, ma probabilmente la soluzione, più che sul piano storico o geografico, va ricercata in quella formazione della tradizione sinottica. La differenza, poi lo vedremo nell'esame del testo, quando si parla di Gerico, per esempio, o di due ciechi, il riferimento non è tanto a un racconto cronachistico dell'evento, no? Quello che è importante è il significato che la comunità ha attribuito a questa guarigione. Ed è ciò che noi siamo chiamati ancora a cogliere e ad accogliere in noi. La liturgia pone a fianco di questo testo evangelico il racconto, il capitolo 31 di Geremia, che parla dell'esilio, di ciò che era rimasto di quel popolo di Dio, Gerusalemme e Giuda, che va in esilio, ma parla Geremia del ritorno felice. È eccezionale questo profeta, perché appartiene a quegli uomini rari che nel momento culminante di una crisi sanno discernere la via da seguire. In un pieno disastro nazionale, Geremia, mentre il popolo è deportato, annuncia la felice conclusione della disfatta. Guarda, ci vuole una forza, no? Una capacità di andare oltre quello che è immediatamente vicino. Se il popolo rimane fedele, se persevera a cercare Dio anche in terra straniera, Geremia annuncia che il Signore cambierà la prigionia in libertà, la solitudine in comunione. Ciò che oggi il popolo semina nelle lacrime, domani lo raccoglierà nella gioia. È un'espressione che noi usiamo molto spesso, anche banalizzandola. Abbiamo ampliato la lettura liturgica ai primi 14 versetti di questo capitolo, perché questa sezione riguarda il ritorno e la restaurazione spirituale e morale di questa nazione affranta dall'immane catastrofe. È bellissima la confessione d'amore nuziale che fa il Signore: di amore eterno io ti amai. Perché di sposa si tratta di questi deportati. E parla di feste nuziali, di esultanza, di danze, di cortei, di prosperità, di gioia a cui si associano anche le nazioni, quelle nazioni nemiche, che non possono negare ciò che il Signore sta operando. Una panfesta liturgica solenne a cui tutti con suoni e danze proclamano al mondo che il Signore salva il suo popolo, il resto di Israele, quel resto di Israele che al di là poi del piccolo nucleo è formato da coloro che credono. Il popolo di Dio, il popolo di popoli, è costituito da coloro che credono, che accolgono Dio nella loro vita. L'espressione "salva Signore il popolo tuo, il resto di Israele", versetto 7, è un'invocazione divenuta un motivo importante del Salterio. Negli appunti avete diverse citazioni. Largamente usato nelle liturgie orientali, beh, per noi il Te Deum forse è più familiare, eh? Noi ritroviamo questa invocazione e il Signore risponde, manifesta la sua volontà: ecco, io li riconduco dalla terra del settentrione, ovvero da Babilonia, li radunerò dai confini. E tra essi stanno il cieco, lo zoppo, e insieme la donna gravida, la puerpera, l'immensa folla dei reduci. È per questo che il brano, no, è stato poi affiancato alla nostra pagina evangelica. Un grandioso canto, dunque, quello del profeta, con la rivelazione finale. Dio che si rivela a Padre, realizzando quanto aveva promesso. Efraim sarebbe stato il suo primogenito, il figlio diletto, che ha chiamato dall'Egitto, una profezia poi realizzata in Gesù, ricordate, dall'Egitto ho chiamato mio figlio, Matteo 2,15. Accanto a questo brano, il Salmo responsoriale, il 125, una supplica comunitaria, grandi cose ha fatto il Signore per noi. Anche in questo Salmo canta le gesta potenti del Signore per il suo popolo. È uno dei salmi che appartengono ai cosiddetti canti delle ascensioni, quel gruppo, salmi 119, 133, 15 poemi, composti per i pellegrini, per quella salita a Gerusalemme e al Tempio, in quelle tre volte in cui erano chiamati a far feste, Pasqua, Pentecoste, festa delle capanne. Invito voi poi a rileggere questo salmo e se volete avete anche alcune riflessioni sempre negli appunti. Ma ritorniamo al nostro brano. Versetto 46. Giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Il gruppo guidato da Gesù, da nord a sud, lungo la regione Perea, attraverso a fianco del Giordano, attraverso l'antica strada romana, si dirige dunque verso Gerusalemme passando per Gerico. Un importante itinerario che collegava la pianura costiera a ovest con la valle del Giordano a est. E Gerico è una città strategica insieme a Gerusalemme stessa. Una strada in salita, da meno 300 a più 700 rispetto al livello del mare. Gerico nell'Antico Testamento è una città celebre. Ora alcuni identificano la Gerico dell'Antico Testamento risalente al decimo millennio avanti Cristo, di cui si possono ammirare i resti, e la Gerico del Nuovo Testamento, più a sud. L'indicazione partivano da Gerico ripete a breve distanza lo stesso nome e in un certo senso sembra disturbare la fluidità del racconto. Luca, invece, scrive mentre si avvicinavano a Gerico. E qui, ripeto, alcuni autori disquisiscono sul fatto se Marco e Matteo parlano della Gerico antica, Luca invece di quella più recente. Comunque, l'episodio di Bartimeo ha avuto luogo mentre Gesù stava entrando in Gerico, dove poi Luca collocherà l'episodio con Zaccheo, mentre attraversava la città. Fuori Gerico, dunque, la guarigione di questo cieco, mentre Matteo presenta la guarigione di due ciechi. Bartimeo è un nome aramaico, e contrariamente al solito c'è un anticipo della traduzione, il figlio di Timeo, e questa è la traduzione. Generalmente Marco mette la traduzione dopo, ma anche il chiamare per nome è particolare. È l'unica volta, insieme a quella fatta per Gairo, che Marco riporta il nome Beh certo, poi abbiamo il nome di Gesù, Giovanni Battista, Erode, ma degli altri personaggi, soltanto in questi due casi, è un'eccezione conoscere il nome di questo malato guarito. E Marco è l'unico a fornirci questo nome, che probabilmente doveva essere conosciuto, il figlio di Timeo. Anche se questo nome con cui è riportato probabilmente non è un vero e proprio nome. Cosa accade? Spesso chi è in basso nei gradini societari, no? Perde la dignità del nome. È conosciuto, ma in un certo senso il suo nome è dimenticato. È il figlio di. È il cieco. Marco e Luca parlano di due ciechi e secondo quella che può essere una consuetudine antica è forse corrispondente a una realtà consolidata. Due ciechi andavano insieme perché si aiutavano l'un l'altro per quanto potevano. Marco ne nomina uno perché è conosciuto o dalla comunità per cui scriveva o da chi aveva attinto informazioni. Versetto 47. Sentendo che Gesù, sedeva lungo la strada a mendicare, ciechi, zoppi, vivevano della carità che veniva da loro data. Era l'unico modo per sopravvivere. E Bartimeo viveva di questo. Al versetto 47, sentendo che Gesù, che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire, figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Cominciò a gridare e a dire. C'è una ripetizione. Ora, il verbo dire si unisce a questo gridare. Perché? Non per la necessità, è un grido di dolore. In realtà, la necessità di questo cieco è di farsi sentire da Gesù perché è circondato dalla folla. Deve superare, e lo vedremo, l'ostacolo della folla che lo allontana. Figlio di Davide, Gesù, è l'unica volta in cui Marco riferisce questo titolo messianico che noi ben conosciamo, ma che non sembrava molto apprezzato dai Vangeli, perché lega Gesù a una visione messianica di indipendenza armata. Il figlio di Davide avrebbe, come Davide, liberato Israele con la forza della spada, mentre Gesù preferisce il titolo figlio dell'uomo, molto più pacifico. Il titolo di figlio si lega, oltre che a Davide, a figlio dell'uomo e a figlio di Dio. Dunque, il riferimento a queste applicazioni c'è il rimando a quell'attesa messianica. Un'attesa messianica che era ben nota al popolo. Ricordiamo il celebre oracolo del profeta Natan, secondo libro di Samuele, capitolo 7. Gesù è cauto, abbiamo detto, nei confronti di questo titolo, per quella interpretazione politico-nazionalistica. Lo accetterà nell'ingresso trionfale a Gerusalemme, quando la folla esclama Osanna al figlio di Davide. Ma subito dopo Gesù dimostrerà come intende il messianismo davidico. Il trono è quello della croce. Ed è anche bello quell'ingresso dove tutto, no, procede in un clima di grande esaltazione. Gesù si guarda intorno e dice, beh, si è fatto tardi, andiamo a dormire. E è stranissimo quell'episodio, no? C'è un crescendo, Gesù smorza gli entusiasmi. Sì, sono il figlio di Davide, sono venuto a liberare, ma non come sperate voi. E quindi frena e riprenderà poi il giorno dopo. Bartimeo, con grande lucidità, pur nella sua condizione misera, attende il discendente promesso di Davide, che abbia pietà del popolo e lo riscatti dalla sua triste condizione. Quando sta passando Gesù il Nazareno, Bartimeo, che ha perso la vista, ma ha un buon udito, come accade normalmente ai ciechi, ma soprattutto ha buona memoria, nella sinagoga ha prestato attenzione alle letture della legge santa, dei profeti, e da Isaia ricorda che sarebbe sorto un ramoscello dal ceppo abbattuto, da quel tronco di Jesse, il padre di Davide, un virgulto che sarebbe fiorito dalla sua radice e su di lui si sarebbe posato lo spirito del Signore con i suoi 7 doni e avrebbe riportato sulla terra quelle condizioni originali dell'Eden. Al discendente di Davide si sarebbero rivolti i poveri, i pii del popolo. Egli è uno dei poveri, abbandonato, e tuttavia pio e attento alle divine profezie. E dunque Gesù, il Nazareno, è proprio lui, questo ramoscello, il virgulto, e grida, Gesù figlio di Davide, abbi misericordia di me. E questa supplica sarà poi la preghiera, quella continua o del cuore, in uso spesso nella Chiesa d'Oriente. Abbi pietà di me, è la preghiera dei contemplativi, è il Kyrie eleison, è la misericordia profonda, intima del Signore. Le viscere materne, è il richiamo di questa invocazione. Quelle viscere che non possono non sentire amore per chi invoca, per chi chiama. Ma la folla, versetto 48, lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte, figlio di Davide, abbi pietà di me. Il grido del bisognoso non è sopportato. Pensano impropriamente che Gesù non voglia essere importunato, ma questo accade con i potenti della terra, ci diceva domenica scorsa, no? Che in campagna elettorale chiamami, cercami, non ti preoccupare, sono a disposizione, poi quando vai non è mai presente, no? O non ricorda. Gesù invece è venuto per servire, non per essere servito. Gesù mai si è rifiutato di operare per chi lo invoca. Per l'uso poi del rimprovero si veda i diversi usi che Matteo fa, che Marco fa nel suo Evangelo. Matteo e Bartimeo non tiene alcun conto delle parole di questi ben pensanti, ma grida ancora più forte, manifestando la sua profonda fede e fiducia in Gesù. È il grido della speranza, perché il figlio di Davide sta passando. E avendo avuto il coraggio di gridare, grida ancora più forte, ancora perché molti pretendano di tappargli la bocca. Gesù si fermò, versetto 49, e disse: chiamatelo. Chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, ti chiama. È impressionante come, no? Questa folla cambia stato d'animo. Prima questo cieco era fastidioso. Gesù si ferma e dice di chiamarlo. Luca scrive: ordinò che glielo conducessero. Gesù mostra comunque la sua autorevolezza. Quelli che cercavano di zittire il cieco diventano suoi messaggeri nell'invitare questo cieco. Lo chiamano. Il presente del verbo sembra descrivere queste voci come se fossero state tutte sempre in questa benevola disposizione, ma sappiamo che non era così. Il verbo tarseo che qui viene usato, no? Quando viene detto coraggio, alzati, ti chiama, anche Gesù ha incoraggiato i suoi. Ricordate quando erano spaventati al vederlo camminare sull'acqua? Non temete, coraggio, sono io. Alzati, è interessante il verbo usato da Marco, egeiro. È il verbo che poi la comunità ha scelto, gli Evangeli hanno scelto per indicare la risurrezione. Ed è una vera risurrezione quella di questo cieco, che, dice il testo, egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. In due soli versetti noi contiamo ben 10 verbi. Si fermò, disse, chiamatelo, chiamarono, dicendogli, alzati, gettato, balzò, venne. Notate la dinamicità di questo racconto, l'intensità di movimento che si concentra nell'incontro tra Gesù e Bartimeo. Un incontro e una chiamata alla quale il cieco risponde di scatto. Particolari tralasciati nel racconto di Matteo e Luca. In Marco si privilegia la vivacità che rende questa storia attraente e memorabile. Forse Matteo e Luca certamente faranno risaltare la dinamica teologica del racconto, ma Marco è estremamente, no? Ci coinvolge. I gesti del cieco sono importanti perché esprimono la vita nuova, questa risurrezione che si è attuata in lui. Per presentarsi a Gesù il cieco si libera del mantello e non è un particolare trascurabile. Non è soltanto perché lui non vede. Il gesto di liberarsi dal mantello esprime qualcosa di più, in considerazione di ciò che segue al miracolo, ovvero la salvezza e la sequela. Il mantello è segno del suo passato. Un po' come, e qui certo ci sono delle differenze, ricordate, siete sempre, credo, interrogati, no? Su quel paralitico a cui Gesù poi dice prendi il tuo lettuccio e vattene. Quel lettuccio è il segno della sua condizione di paralitico. Il mantello era segno del suo essere cieco e mendico. Si sdraiava il mantello a terra, si poneva sopra e sul mantello venivano gettate le offerte. Il mantello era il patrimonio e la scrittura ci ricorda che se dato in pegno doveva essere restituito al povero perché era la casa. Ma il mantello è anche segno di una vita e di una vocazione, il mantello di Elia, dato a Eliseo. Il mantello che i soldati danno a Gesù, gli misero addosso un mantello di porpora, Giovanni 19,2, e dopo averlo schernito lo spogliarono del mantello, Matteo 27,28. Il cieco si presenta a Gesù senza mantello, pronto a parlare e a fare tutto ciò che il Maestro gli dirà. Ed è la condizione necessaria della sequela, che chiede di lasciare. Ricordate, noi abbiamo lasciato tutto, disse Pietro. Giovanni, Giacomo, Andrea, Pietro, lasciate la barca, lo seguirono. Lasciato il padre e i garzoni, seguirono Gesù. Chi non lascia padre, madre, beni. La sequela comporta lasciare e Bartimeo lascia il mantello e anche forse le monete che aveva raccolto. Si presenta a Gesù, versetto 51. Egli disse Gesù, che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose, Rabunì, che io veda di nuovo. Gesù manifesta la grande disponibilità. Ricordate anche a Giacomo e Giovanni, domenica scorsa, interpellato aveva detto, che cosa volete che io faccia per voi? La grande disponibilità di Gesù ad ascoltare e ad accogliere tutti. Rabboni, dice, è il titolo, Rabbi è il titolo maestro dato per la scienza e l'autorità a persone stimate e Gesù era considerato tale. Ma questo titolo ci ricorda l'acclamazione di Maria Maddalena dinanzi al Signore risorto, capitolo 20, versetto 16. Mio maestro, esprime ancor più una familiarità, un amore, mio grande, che in Maddalena è forse più ovvio, no? Che in questo cieco che lo vede per la prima volta. Ma si avvicina non come a un maestro della legge, ma come al suo maestro, al Messia, grande. Che io riabbia le viste. Ora, al tempo di Gesù, la cecità era una malattia endemica, molto diffusa. E Bartimeo è uno dei tanti. Tuttavia, la cecità ha anche un significato messianico, riscontrabile in molti testi dell'Antico Testamento, così come nell'Evangelo ridare la vista costituisce un segno del tempo messianico. Gesù stesso, ai discepoli del Battista, che vogliono sapere, sei tu il Messia, dobbiamo attenderne un altro, risponde, Luca 7:22, andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito, i ciechi riacquistano la vista, i sordi odono, eccetera il testo, no? Così come la prima lettura, Geremia 31, il cosiddetto libro della consolazione, dove annunciando il ritorno del popolo a Gerusalemme dall'esilio babilonese, il cieco è nominato tra i primi di quelli che partono, ma anche di coloro che ritornano tra le consolazioni. Anche Isaia 35 indica il ritorno della vista come segno caratteristico della venuta del Messia. Si riapriranno gli occhi dei ciechi. E l'episodio in Giovanni 9 del cieco nato ci aiuterà a capire ancor meglio il significato spirituale della cecità e della vista. Gesù, versetto 52, gli disse, va, la tua fede ti ha salvato, e subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. La formula di Gesù è fondamentale. Sulla base della tua fede sei guarito, ma la fede è dono di Dio ed è dono trasformante. Accettare la fede e accettare l'azione trasformante di Dio e collaborare con Dio. E quindi la guarigione qui è effettuata, notate, senza contatto fisico, senza neanche comando. Va, la tua fede ti ha salvato. Lo voglio, vedi, no? Cammina, aveva detto altre volte. Qui c'è la semplice dichiarazione di Gesù, che la fede di Bartimeo l'ha salvata. Questa salvezza che indica sia la guarigione fisica ma anche quella spirituale. Gesù dichiarerà lo stesso nell'episodio dell'emorroissa, capitolo 5, ricordate un po' di tempo fa, insieme alla figlia di Gairo, era raccontato. Ma l'Evangelista ci dice anche che guarito si mise a seguirlo, a Coluteo, e seguire non soltanto fisicamente, e qui possiamo anche comprenderlo, no? Ma la sequela qui è intesa anche in senso spirituale, come avveniva per gli apostoli e gli altri discepoli. La sequela non è semplicemente la gratitudine di questo cieco per Gesù e lo segue, no? Per poi, vabbè, poi dopo ognuno per la sua strada. No. L'Evangelista usa lo stesso termine che ha utilizzato per gli apostoli e per gli altri discepoli che sono con Gesù. Dunque siamo a un inizio che non è soltanto legato all'entusiasmo per la guarigione, ma di una sequela, anche se poi di lui non sapremo più nulla, sparirà nel silenzio degli avvenimenti che riguardano Gesù a Gerusalemme, dove un altro cieco, quello dalla nascita in Giovanni, no? Di cui però non sappiamo il nome, sarà causa poi di aspra polemica tra Gesù e i giudei. In sinagoga, quando lo accompagnavano, e certamente non era fra i primi posti, in fondo, no? Ha pregato, ha ascoltato la legge santa, i profeti, il Salmo 35, presso di te sta la fonte della vita, e nella luce tua noi vedremo la luce. E questo ormai vedente vede la luce e segue la luce verso la vita. Così come anche noi preghiamo e ci incamminiamo dietro la luce che è Cristo. Così preghiamo nella seconda di Colletta. O Dio, luce ai ciechi e gioia ai tribolati, che nel tuo Figlio unigenito ci hai dato il sacerdote giusto e compassionevole verso coloro che gemono nell'oppressione e nel pianto, ascolta il grido della nostra preghiera. Fa che tutti gli uomini riconoscano in Lui la tenerezza del tuo amore di Padre e si mettano in cammino verso di te. Per Cristo nostro Signore. Amen.